Io trovo molto grave che ci siano esponenti della maggioranza che cadono nelle provocazioni. Prevedo che le provocazioni aumenteranno. Penso che i cittadini italiani si debbano interrogare su quale sia l'amore che hanno per la loro nazione esponenti politici che cercano di provocare per ottenere un risultato come quello che hanno ottenuto, dileggiando membri del governo, cercando di occupare i banchi del governo proprio mentre gli occhi del mondo sono puntati su di noi.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Guardata la scorsa legislatura, quante volte Fratelli d'Italia ha preso la bandiera italiana e l'ha portata sui banchi del governo? Ma la bandiera italiana è di Fratelli d'Italia. Voglio dire questo, sono esterrefatto dalla dichiarazione di Meloni. Cioè, qui la teoria è: la colpa non è di quello che mena, la colpa è di quello che provoca. Questa è stata esattamente la clausola di linguaggio dello squadrismo. Chi mena ha sempre torto, punto. Ma lei è una governante nel teatro, nelle posture internazionali. Per l'Italia è un agitprop, è un capofazione.
Doppio audio per cominciare questa puntata. Ben trovato Alessandro Simonetta.
Ciao Davide, audio di risposta, diciamo.
Ah sì, doppio audio, una conversazione fondamentalmente. Tra l'altro non l'ho seguita perché stavo studiando la pubblicità dei gelati per cani.
Vabbè.
Sul muro di Facebook di Muoviti Muoviti, che non è male il gelato per cane, eh. Hai mai mangiato il cibo dei cani?
No, ma...
Ma non l'hai mai assaggiato?
No, confesso di non averlo mai assaggiato.
E neanche quello dei gatti?
No, io tra l'altro non ho mai avuto
cani. Ma che gioventù hai avuto?
Non ho mai avuto cani io, per cui...
Non hai mai avuto cani?
Ho avuto solo gatti. Ma il gelato per cani non fa male ai cani, insomma. Un gelato.
Sono scemi, gli fanno una roba che fa male.
Ma non so, cos'è? Senza zucchero, senza...
Sarà, sì, sarà gelato per diabetici.
Male.
Cioè, scusa, stai dicendo cattivo? Cioè, stai dicendo che fa cagare il gelato per cani?
Ma non ho detto... Questo lo stai dicendo tu, sono parole che mi cavi di bocca senza che io le abbia dette.
Hai detto questa cosa, non solo, ma sbeffeggi i poveri diabetici. No, perché hanno il gelato così.
Questa è un'altra cosa che stai deducendo tu.
Sei una pessima persona.
Niente.
E tutto perché non hai provato a mangiare il cibo per cani.
Abbiamo appena iniziato, tra l'altro.
Anzi, in realtà avevo neanche iniziato. E fino al Darundero non è niente. Baranda! Solitamente mi contengo, ma dopo il primo audio sale imperante l'omissis.
Lo leggevo anche io.
È l'ascoltatore che si censura.
Si esprime così.
Si ci censura in punta di fioretto.
E tu dici si censura, non è che si è autocensurato. La censura è arrivata da noi, nel senso che sembrava quasi che si fosse autocensurato.
Il gelato per cani, ovviamente, è un gelato fatto apposta per i cani. Non è che scegli i tuoi gusti. Sono divisi per taglia, almeno questo succede così nel bar qua nel paese vicino a me. Baci.
Cioè,
Silvia, io spero che tu stia digitando di nascosto lavoro o mentre guidi, cosa che non dovresti fare, perché la tua non è mancanza di punteggiatura, è un j'accuse alla scuola italiana.
Allora, è un po' confuso il messaggio.
Non si capisce una porca.
Allora, tanto che divisi per taglia, secondo te intende taglia del gelato o taglia del cane?
No, del cane.
Quindi più è grande, più è alta la quantità di gelato, diciamo.
D'altronde, se gli danno le crocchette che fanno malissimo, cosa vuoi che sia il gelato?
Vabbè, non è che fanno sempre malissimo, bisogna prendere quelle buone, quelle di qualità.
Aspetta, ti stai lanciando? Hai fatto la faccia furbetta di chi sta dicendo la cazzata e lo sa.
Sono entrato in un terreno pericoloso.
Periglioso. Ti stai un po' facchinizzando,
sì,
eh?
Sì.
Stai dicendo la cazzata. Tu menti sapendo di mentina. Sì,
esatto, ma infatti mentre la pronunciavo tu hai visto già dalla mia faccia che mi ero già accorto di aver detto la minchiata.
Allora, che io mi ricordi, fa venire i calcoli. Le crocchette.
Ah sì?
Per quello io preferivo il biscuit da mangiare per me.
Ah, tu parlavi di
però,
te stesso.
Però
diciamo.
Sì, no, fammi dire i calcoli che mi ricordo. Poi boh, adesso non mi chiedere tutto, che cazzo.
No, vabbè, non è necessario.
L'ultimo cane l'ho pagato in lire. No, nel senso, per far capire che da quanto tempo non c'è un cane.
Sì, specifica Silvia, ho dettato.
Vai. Silvia, no, la leggi tu adesso, ricordiamo Silvia. Punteggiatura free.
Esatto, che effettivamente ci scrive. Sì, ho dettato senza avere la possibilità di rileggere e correggere. Però che due laureati con voi sapessero intuire. No, però vedi che continua a esserci un problema.
Sì.
Immagino interesse, però che due laureati come voi sapessero intuire quello che dicevo. Scusa Silvia, ma bisogna decifrare un attimo. Nel senso.
No, Silvia, allora, per quanto noi possiamo studiare, non ci arriviamo.
Non ci arriviamo, no.
Su con sta cosa. Ma che cazzo di weekend avete fatto? Senti quest'altra cosa scrive. Il mio cane mangiava la neve. Se avesse avuto neve a sapore di pollo...
No.
Ragazzi, ma io credo di aver avuto un weekend pesantino, un vistoso calo della serotonina. Ma anche voi, ragazzi, non state andando benissimo.
Allora, anch'io ho avuto un weekend bello denso, però...
Anche tu un vistoso calo della serotonina?
Può essere, perché diciamo che non sto capendo molto di quello che ci viene
ma
scritto.
Ma sono loro che scrivono male, cioè... Vabbè, tu perché chiami? Occhio questo qui, questo è attenzionato tra i primi di sempre. Sei pronto? Ciao!
Ciao!
Pronto?
Eccolo.
Pronto.
Buonasera.
Oi.
Mi sono un po' perso il telefono, vabbè.
Vabbè, cosa vuoi fare?
Il telefono fa un po' capriccio, vabbè. Allora, i cani, io avevo il cane e gatta, ma tanti anni fa ero giù, comunque tanti anni fa, cioè quello che mangiava in famiglia davano anche...
Ai cani, oh. Certo. Dai che è la prima volta, Paolo, che riesco a capire che cacchio vuoi dire. Beh, una volta, quello che gli avanzi dei cristiani si davano ai cani. Questo dicendo.
No, ma posso permettere? Allora, tu mi chiami Paolo, io mi chiamo Aldo Luca.
Ah, ma pensa.
Aldo Luca.
Aldo Luca, va bene.
Vabbè.
Va bene, ciao Aldo Luca.
Ciao Aldo, grazie. O Aldo Luca, grazie. C'è poca lucidità, devo dire, in questa inizio di
trasmissione. È stato un weekend davvero difficile per tutti.
Apparentemente per tutti proprio.
Ciao, ci sono anche i meloni per cani. Veramente?
Beh, è una scoperta dietro l'altra.
No, cioè, secondo me è uno che fa le...
Che fa una battuta.
Attenzione, perché quando un cane vomita le crocchette intera. Questo ti fa capire quanto è male, quanto fa male. La scala epicentro. A proposito, quello che chiama per la serotonina non chiama più? No, probabilmente no.
No, ritorna Silvia di nuovo, sempre punteggiatura free.
Allora, Silvia, la nemica della punteggiatura.
Che ci dice, innanzitutto i cani non si comprano, poi scrive sacco, ma direi che intendeva facco.
Sì.
E poi dice, comunque per me è stato chiarissimo il messaggio della neve e del pollo. Evidentemente si capiscono tra di loro.
Evidentemente sì, vi capite tra di voi. Allora, ci segnalano che esiste il canettone, esiste anche il candoro, il panettone e il pandoro per cani.
È una battuta...
Angelo, vogliamo le foto, cioè, o ci mandate le foto o non ci crediamo.
No, noi siamo poco, ci crediamo poco.
Poco,
diciamo.
Pronti, tu perché chiami? Dai che abbiamo un sacco di roba da dire.
Io, guarda, voglio dico una cosa velocissima.
Vai.
Ho sentito quello che ha detto il primo vocale che avete mandato sul fatto della bandiera e cazzotti e quella... Ma voi avete visto il servizio che ha mandato qualcosa di peggio, una roba del genere, non lo so, di quei fascistoni che hanno fatto quelle riunioni che si sono infiltrati due giornalisti? Ma quella roba lì, voglio dire...
Non l'ho vista.
No, neanche io.
Ma è una cosa veramente ma assurda. Quella cosa lì andrebbe molto molto pubblicizzata.
Va bene.
È una cosa seria.
Ma no? Segnalaci.
Ma scusa,
una roba seria non va bene.
Scusa, intendi la cosa di fanpage?
Ah, Ecco, bravo, sì.
Ah, ok, ho capito, sì.
Attenzione, perché il nostro Alessandro arriva preparato. Potrebbe essere una nuova rubrica Alessandro preparato. Attenzione, vai.
Allora, ho una vaga preparazione sul tema, però da quello che ho capito dei giornalisti di Fanpage sono infiltrati in una riunione di alcuni giovani membri di Fratelli d'Italia dove si inneggiava, diciamo, usanze naziste.
Sì, ecco, facevano sì Geile, il saluto.
C'erano pure quelli del governo.
Pure,
Ah sì, io avevo letto giovani, ma ne sai più di me sicuramente.
C'erano solo quelli del governo.
Ma dopo c'è il, come si dice, anche un audio dell'ex ministro Gasparri.
Sì, siamo...
A riguardo, proprio stiamo raschiando
siamo
il barile.
Siamo preparati.
Va bene?
È veramente una cosa brutta.
Brutta. Hai ragione. Brutta.
Ok, ciao. Ciao.
E beh, c'ha ragione comunque.
Sì, bruttissima, senza dubbio. Non era chiarissimo dalla descrizione che aveva fatto inizialmente.
Però
ma...
tu sei stato bravo. Tu arrivi dove io non arrivo.
Io ho decifrato, diciamo.
Bravo, tu molto bene. Questa è una roba. L'altra roba, io direi che possiamo chiudere la questione crocchette per cani e le condizioni in cui vengono rigurgitate, perché secondo me è una roba che è interessante fino a un certo punto. Tu perché chiami invece?
Ciao.
Sei in onda. Ciao.
Pronto?
Sì, sei tu, ciao.
Chi sei?
Ciao, mi chiamo Rosalba da Bergamo e volevo solo dire che il mio cane si mangia i moduli per la raccolta firme delle elezioni.
Ah, beh.
Ma solo quelle, eh?
No, no, lui mangia di tutto, però in particolare l'ultima campagna che abbiamo fatto avevo lasciato un cassetto aperto dove stavo raccogliendo tutto, ha cacciato dentro la testa e se ne ha mangiati due.
L'ha apprezzata molto, diciamo.
Ha apprezzato la lista, più lui che gli elettori.
Che gli elettori.
Certo.
Pensa, poteva andare diversamente la storia di questo paese, se non fosse stato per il tuo cane.
Per il cane, ha cambiato tutto.
Va bene. Ciao Rosalba.
Ciao Rosalba. Ciao.
Da Bergamo. Il cane di Rosalba è ancora lì, Rosalba?
Ah, c'è anche il cane di Rosalba.
Attenzione, vogliono sapere come si chiama il tuo cane.
Si chiama Lucas con la K.
Lucas con la K.
Lucas da Bergamo anche lui.
Lucas da Bergamo.
In realtà lui è nato in provincia di Mantova.
Ah, ok, d'accordo.
Ciao, saluta
ciao
Lucas.
A voi.
Ciao Rosalba.
Certo. Vabbè, ci segnalano che il candoro, il candito lì, il esistono davvero. Googolate se ne volete la prova. Io credo che non lo faremo.
Cioè, ci scrivono effettivamente che se ci fosse stato Gattuso avrebbe già googlato tutto e fatto un reportage completo di quanto detto, diciamo.
Allora, il ragazzo qua al mio fianco si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Che tu non sappia, questa canzone è una grave accusa alla musica che ascoltavano i tuoi genitori. Possiamo cominciare.
C'è pesce, c'è pallare, andare un nero. Andare un nero.
E alle 17:51 minuti possiamo dare la briva alla puntata numero 181 di Muoviti, Muoviti, la numero 563 da quando è nata questa itinerante avventura radiofonica. Infatti vi ricordiamo che appena prima di iniziare questa trasmissione che domani saremo in diretta da Lecco, la libreria volante, con tantissime trasmissioni di Radio Popolare a partire dal mattino. Giovedì si chiuderà la Via Crucis delle trasferte di Radio Popolare,
il finale di stagione, diciamo,
a Cremona. Poi però ci sarà un'altra giornata in cui questa trasmissione, come abbiamo fatto in occasione della puntata numero 500, andrà in onda da un'automobile in giro, questa volta nella zona est-sud di Milano e anche un po' ovest, comunque non a nord.
E non è ancora stata decisa però la data, perché a me non sono arrivati aggiornamenti.
No, non è ancora stata decisa la data, la decideremo. Tenete conto che di date ne rimangono poche. Comunque state già scrivendo, ci state già chiamando per chiamarci 02 33 001 001.
Per scriverci su Telegram e SMS al 331 62 14 013, numero a cui potete inviare anche messaggi e audio WhatsApp.
La mail è diretta@popolarenetwork.it. Cominciamo con una notizia che arriva dall'India per oggi. La scrittrice indiana Arundhati Roy sarà processata per terrorismo. rischia fino a 7 anni di carcere perché nel 2010, durante una conferenza stampa, ha promosso la separazione del Kashmir dall'India. Questa è l'accusa.
7 anni di carcere. Rischia.
Esattamente. Questo però, questa notizia in sé mi serve per farmi i cazzi miei e dire in onda che Il Dio delle Piccole Cose, il bestseller di Arundhati Roy...
Io confesso non aver letto.
Non leggerlo.
Ah.
Non leggerlo. È bellissimo, ma è il libro più triste che abbia mai letto in vita mia. Cioè proprio è una roba che ti stringe talmente tanto il cuore.
Ma che cos'è?
Che non vuoi mai più leggere niente.
È un romanzo, è una storia autobiografica.
È un romanzo storico. Generazionale.
E ti ha un po' intristito, diciamo.
No, non hai capito, proprio stai male.
Beh.
Il libro più triste che avete mai letto. 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp. Non state a chiamare perché stiamo già dicendo altre robe.
Sì, però, se avete tra l'altro letto questo libro potete anche confermare le parole del buon Facchini.
Hai ragione Facchini, è un make-up inutile. Esatto. Perché il libro più triste del mondo è Il Dio delle Piccole
Cose. È già scritto questo make-up. Non c'è alternativa.
Cioè, a confronto la morte di Han Solo non mi ha toccato, hai capito?
Allora, a te mai è capitato di fare un viaggio, diciamo, chiuso all'interno di un bagagliaio? Insomma, non so se ti è mai capitata una cosa del genere.
Allora, credo che sia in prescrizione, sì. Si tornava in 6 a volte.
Bene,
ok. A volte anche in 7.
Ok, quindi anche con diverse persone all'interno del bagagliaio, non soltanto uno. Ecco, in questo caso un ragazzo è rimasto chiuso per tutto il viaggio, non all'interno di un bagagliaio, ma all'interno del portellone dell'autobus. Questo ragazzo cercava semplicemente di mettere il suo bagagliaio all'interno del portellone e l'autista, convinto che fosse già salito, l'ha chiuso dentro. Il ragazzo sta bene, quindi è una notizia che diamo col sorriso sulle labbra, perché si è conclusa nel migliore dei modi, ma è rimasto chiuso tutto il viaggio lì dentro.
Attenzione, perché questa notizia mi tocca da vicino. I Lego sono finiti nel mirino I Lego sono finiti nel mirino delle bande di ladri.
Scusa, posso sapere perché? Poi mi spieghi perché ti tocca da vicino, nel senso che vorrei capire, scusa, è una missione di responsabilità.
Eh no, perché se sanno cosa ho a casa, qua è un casino. I Lego sono finiti nel mirino delle bande di ladri che fanno razzia dei set più preziosi per poi rivenderli al mercato nero. Le collezioni a tema come quelle su Guerre Stellari. No, ma io non ce l'ho il Millennium Falcon a casa, eh. No, non ce l'ho. Hanno un valore che può levitare nel tempo arrivando a costare migliaia di euro. Era sul Corriere Cartaceo, non è una roba proprio esattamente nuova come notizia. Comunque, numerosi episodi nel triennio 19-21 in Francia, con malviventi arrivati apposta dall'Europa dell'Est. E qui mi dispiace, c'è del chiaro razzismo. Anche un po' stereotipato.
Nel sottolineare.
Sì, stereotipato un po' del cazzo, va bene.
Però si parla anche di Los Angeles nell'articolo, sì. E lì non si fa riferimento all'origine dei malviventi, diciamo.
A Lippstadt, cittadina tedesca della Renania, hanno perfino aperto un varco in un muro per poter arrivare agli scaffali dove erano allineate le scatole di Lego.
E quindi si è sviluppato un mercato nero di Lego, sostanzialmente.
Allora, una volta la narcotici, questa è una storia che raccontano al Bari Pulotti. Sembra raccontata così, ma invece no, è vero. Una volta la narcotici australiana, durante due raid contro altrettanti network coinvolti nella produzione di metanfetamine, hanno sequestrato dozzine di set preziosi di Lego, alcuni ormai fuori commercio, per il valore di centinaia di migliaia di euro.
Mamma mia. Allora, questa notizia arriva dalla Spagna ed è decisamente particolare, nel senso che il ministro Oscar Puente ha risposto su Twitter, su X, a appunto un tweet del capo dell'ufficio stampa del Partito Popolare Spagnolo, che sosteneva che per un'occasione, credo di un concerto, il ministro avesse parcheggiato la sua auto in maniera molto impropria nei pressi del stadio Bernabéu.
Ah, aveva fatto l'italianata.
Esatto, l'italianata.
Aveva fatto l'italianata.
Ecco, il ministro non l'ha presa benissimo, diciamo, nel senso che rispondendo direttamente al tweet di questo capo dell'ufficio stampa ha detto... Diciamo, non so come la romanziamo, diciamo, ha spiegato...
No, dilla pure, vai!
Ecco, ha detto, te lo spiegherò di nuovo, e poi, cito testualmente in spagnolo, sacco de mierda.
Ma come sacco di merda?
Sacco di merda.
Ma come sacco di merda?
Sacco di merda, che qua viene tradotto in altro modo, ma il tweet originale dice sacco de merda, e poi ha detto che l'auto non era la sua auto, bensì addirittura un veicolo della polizia, e che si assicurerà personalmente che quello dell'ufficio stampa la pagherà cara.
Comunque hanno chiesto la dimissione, eh?
Sì, sì, sì.
Solo perché ha detto sacco di merda.
Sacco di merda.
Va bene, allora, commenti sul libro più triste del mondo, che secondo me è Il Dio delle Piccole Cose, della Roy. Marco conferma. Alex dice Il Cacciatore di Aquiloni. Claudia dice concordo e disperante. È vero. Anna dice Una vita come tante di Yana Ghiaghiara. Comunque tutta quella gente lì che scriverebbe.
Sì, è un po' sempre lo stesso genere, mi pare.
Tu dici? Se la gioca, secondo me vince pure per tristezza, con l'aggravante di oltre 1000 pagine di libro. Stupendo, ma pure Il Dio delle Piccole Cose. Lo ripeto, molto bello Il Dio delle Piccole Cose.
Ma, però allora, c'è un piccolo ma.
Io te lo dico, stavo andando in vacanza a Rio de Janeiro. Cioè l'aereo era aereo per Rio.
Per Rio.
Dai, arrivi all'ora dell'aperitivo. C'hai Rio sotto. Stai già andando subito a Copacabana a berti il primo. Dovresti essere il più felice del mondo.
Del mondo, sì, sì.
Io ero lì che aspettavo la valigia e piangevo come un...
Ma perché l'hai finito durante il viaggio?
Sì, l'ho finito durante il viaggio. Piangevo quasi, sono stato a metà. L'ho letto tanto.
È bastato.
E ho odiato tantissimo la persona che me l'aveva dato da leggere. E ho detto, tu sei una brutta persona perché non volevi che mi divertissi a Rio. Maledetta.
Ma quanto è durato questo diciamo mood triste derivato dal libro?
Fino a quando ho recuperato la valigia.
A quel punto te lo sei dimenticata.
Andiamo in pubblicità, poi torniamo con Muoviti Muoviti subito dopo la canzone, il primo ospite di oggi.
Porta ragazzi, io ve l'avevo già detto, meno contenuti. Meno contenuti e più cagate. Meno contenuti e più cagate. Dai, dai, che ce la possiamo fare, dai! 1, 2, 1, 2, 3, 2.
I woke up refreshed, relaxed. Ain't got no monkey on my back. So I get down, do the boogaloo. Sunglasses on all day through. Ain't no stressful time. Yo, that's my steez, so that's why.
Check this out.
I like to waste my time. Yeah, yeah, yeah. While others hoping, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know. No, no, no. I lay back and I watch the grass grow. I like to waste my time. Yeah, yeah, yeah. While others hoping, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know. No, no, no. I take it slow. That's why they call me Mr. Jando. I'm laid back. Good vibrations. Touched by the sun. Sweet sensation. All is good. I got a mellow mind. Ain't got no stressful times. So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe. No stress, no stressful times. I like to waste my time. Yeah, yeah.
Yo, stressed and blessed with no such thing. Glide through skies like I got wings. Fly with the bombs hitting the Alpine. That's peace of mind. What a vibrant thing. Yup, the vibe I'm in. Vitalizing like vitamins. Energizing the positive. 9 to 5, spent high fiving kids. While this music I pioneer. Recline, excellence. A mood cries like an exodus. It's all part of my design. When scorching, shades on when it's shining. So common sense. Like y'all are partying while auditing them. The phonics with the dopeness here. Yo, JD, what the chorus is.
So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe.
No, 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 no,
no stress, no stressful times. I like to waste my time. Yeah, yeah, yeah. While others hoping, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know, no, no. I lay back.
Da Phoenix con Billo alla voce, il brano si chiama John Dope, alle 18:05 minuti è già tempo del primo ospite di oggi, che ci porta in un bel posto che si chiama Fondo Toce ed è in provincia di Verbania in Piemonte. E a Fondo Toce c'è la Casa della Resistenza. Noi diamo il benvenuto a Piero Beldi. Ciao Beldi o Beldi? Pronti?
Sì, mi senti?
Ti sento, caro.
Ciao Piero.
Ciao Piero, benvenuto. Compagno, ammetto di non avertelo chiesto fuori onda. C'è un accento lì sopra?
Sì, c'è un
Beldi.
Come una bella giornata.
Così, Beldi. Esattamente.
Ottimo.
Benvenuto, grazie di essere qua con noi.
Benvenuto.
Grazie a voi, grazie alla Radio Popolare, sempre disponibile, sempre pronto a ricordare fatti importanti.
Cioè, raccontacelo tu, dalla tua viva voce, perché sei in onda oggi?
Allora, io sono il vicepresidente della Casa della Resistenza di Fondo Toce, è una casa che è stata costruita dopo l'eccidio che c'è stato 80 anni fa, proprio in quella zona dove vennero fucilati 43 partigiani, di cui uno fortunosamente si salvò. Però tutti gli anni noi commemoriamo questo fatto gravissimo, dove vennero fucilati appunto tutti questi partigiani, e tra l'altro il giorno dopo altre fucilazioni avvennero proprio in un altro paese vicino. E quindi la commemorazione quest'anno, che è l'80esimo di questo eccidio, per noi è importante.
È sempre più importante. La commemorazione storicamente come avviene?
Allora, in passato avveniva in questo senso, che si partiva da una piazza che si chiama Piazza Adua e praticamente si arrivava verso alla Casa della Resistenza con il corteo. Però sono ormai 5 anni, forse anche qualcuno in più, ma mi sembra 5 anni, che abbiamo voluto invece ricordare questo fatto drammatico con il corteo dei figuranti, cioè 43 persone vengono praticamente, ci organizziamo con 43 figuranti per rappresentare quello che avvenne 80 anni fa. 80 anni fa praticamente i partigiani vennero fatti sfilare lungo le strade di Verbania, da Verbania fino a Fondo Toce, prima di essere fucilati, con l'obiettivo di terrorizzare la popolazione. Cosa che invece non avvenne, perché alla fine il movimento partigiano, pur avendo subito gravissime perdite durante il rastrellamento in Val Grande, si riorganizzarono e nel settembre sempre del 1944 si riuscì anche a liberare la Valdossola e si creò anche la Repubblica Partigiana dell'Ossola. Quindi questo corteo che noi abbiamo ideato da un po' di anni ha un impatto emotivo molto forte.
Senti,
perché quando si arriva sulla piana, all'ingresso del parco di Fondo Toce, noi poi leggiamo i nomi uno ad uno dei partigiani fucilati, altri purtroppo sono ignoti, non hanno un nome, però vorrei ricordare che come Casa della Resistenza noi stiamo collaborando con il Labanov, che è un laboratorio di antropologia dell'Università di Milano, con la professoressa Cristina Cattaneo, che stanno facendo le ricerche attraverso il DNA per vedere di dare un nome anche a questi partigiani ignoti. Ecco, comunque quello che noi organizziamo è proprio questo, nel senso che tutti dovrebbero, tutti i partecipanti al corteo diamo una maglietta bianca e anche un gilet con la scritta Partigiani Sempre, e a tutti viene dato il foulard della Repubblica dell'Ossola, in modo tale che tutto questo ha un impatto anche visivo molto 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 forte.
Ma cosa succede quest'anno, Piero?
Come?
Cosa succede quest'anno? Che problema abbiamo?
No, il problema è che c'è sempre un problema di trovare i 43 figuranti.
Cioè, non ci sono i figuranti per fare questa
esatto,
per fare questa rappresentazione, giusto? Questa commemorazione.
Sì, perché okay. Il problema è che bisogna essere essere lì alle 9 del mattino precise, perché
stai dicendo che i compagni non hanno voglia di svegliarsi alle 8 per essere alle 9? È questo che stai dicendo, Piero?
Velatamente, no.
Cioè, c'è un grosso problema nella sinistra italiana. Mi sembra che
no, proprio così, ma comunque noi facciamo sempre appello ad essere più di 43, perché il problema poi, sai, all'ultimo momento uno arriva in ritardo, uno si trova imbottigliato col traffico, quindi per garanzia è meglio avere almeno...
Appello per la Casa della Resistenza di Fondo Toce, in provincia di Verbania. Che giorno cade la manifestazione, il 80° anniversario dell'eccidio di Fondo Toce?
È il 30 giugno, è una domenica.
Quindi praticamente dopodomani, 30 giugno, no. Abbiamo due settimane... Era una metafora, Piero, anche a te, dai. Dai, su Piero, perché se no... Sì. Allora, 30 giugno, dobbiamo trovare una cinquantina, ma minimo, di compagne, maschi e femmine, tutte e due, no? Facciamo...
Allora, il corteo è composto da 43 figuranti, tra cui una sola donna. Perché...
42 maschi e una donna, perché si vuole, come dire, riproporre il più aderente possibile quel corteo. Per cui dobbiamo trovarne una cinquantina, di cui almeno due o tre ragazze, compagne.
Che vengano alle 9 del mattino.
Che vengano alle 9 del mattino. Diamo delle indicazioni. Fondo Toce, allora, quanto è da Verbania?
No, da Verbania è vicinissimo, cioè nel senso che chi vuole arrivare in treno, per esempio, c'è la stazione di Verbania e poi dalla stazione si arriva a Fondo Toce senza problemi.
Va bene.
Chi arriva invece con le macchine deve praticamente uscire a Baveno, c'è l'uscita di Baveno, e praticamente si arriva a Fondo Toce. Il problema sarà del traffico che bisogna...
No, ragazzi, non è che possiamo attaccarci al traffico come scusa... Per non farla questa roba qua. Allora, Fondo Toce, tenete conto che è sulla riva piemontese, evidentemente, del Lago Maggiore. Tu mi confermi, no?
Esatto.
Esattamente. Sarà quanto? Un'ora da Milano?
Sì, non più di un'ora.
Sarà mezz'ora, sarà 20 minuti da Borgo Manero, tu mi insegni.
Sì. E tenete conto che tra i fucilati di Fondo Toce molti erano del milanese, del territorio del Milanese.
Certo, perché erano andati in valle a combattere, è certo.
Anche di Milano ce ne sono diversi, capisci? E quindi questo è importante. Oltretutto, se siamo in più non è un problema, perché ad esempio noi anche le donne saranno dietro al gruppo dei figuranti che rappresenteranno le donne, le mogli, le fidanzate dei fucilati.
Certo.
Ah, ok, qui ancora più persone abbiamo bisogno, e a questo punto di insomma ambo sessi, va bene? Allora, vogliamo lasciare la rappresentazione in mutande? No,
assolutamente no, direi.
Per cui come ci si iscrive? Come si dà la propria adesione?
Allora, l'adesione si dà direttamente alla Casa della Resistenza. Se uno va sul sito della Casa della Resistenza c'è l'indirizzo, c'è il numero di telefono, posso darvelo se volete. E quindi telefonando alla Casa della Resistenza lasciare nome, cognome e un cellulare, perché poi servirà per dare le indicazioni e tutto, e poi noi li contattiamo in modo tale da organizzare al meglio il tutto. Il numero della Casa della Resistenza è 0322 8466 41.
Sta registrando tutto, sta scrivendo tutto il giovane qua.
Sta scrivendo.
oppure tramite anche mail.
Adesso ripetiamo il numero. L'abbiamo fatto. Allora, ci segnalano niente treni a Verbania per tutta l'estate.
Autobus sostitutivi.
Ci sono i bus sostitutivi?
Sì, ci sono.
Va bene.
Sì, perché so che stanno rifacendo, diciamo, un ponte o qualcosa del genere. Sì, so che c'è quel problema lì.
No, non è un problema, è un'opportunità, perché se cominci a dire problema, Piero, la gente non viene. Ok?
Sì.
È un'opportunità di fare un viaggio in maniera diversa, perché il treno non c'è. Va bene, ci segnalano a Massimo che un po' di anni fa la Casa della Resistenza con Radio Popolare abbiamo fatto un bellissimo abbonaggio partigiano.
Esatto.
Ok. E Sceri?
No, è stato fatto in Valsesia quello.
In Valsesia.
Ah, ok.
Va bene.
In, In Valsesia.
Il sito internet della Casa della Resistenza di Fondotoce è
www.casadellaresistenza.it.
Ah. E lì si trova sia il numero di telefono che l'indirizzo email, giusto?
Ci sono tutte le indicazioni.
Perfetto.
Va bene.
Grazie.
No, a te, ma grazie un paio di ciufoli, bel dì. Qua noi bisogna muovere i milanesi.
Le masse.
I mezzi milanesi, i milanesi piemontesi. La gente, ma guarda, arrivo fino a Briallo a muovere la gente che è sul lago che c'è di fianco.
E teniamo conto che la situazione in cui ci troviamo, penso che dobbiamo veramente
attivarci.
Non,
diciamo.
non mancare, anche solo per fare un dispetto a quelli là. Poi ci sono anche le ragioni più importanti, ma fosse anche solo per,
solo
fargli un dispetto sarebbe una buona ragione. Grazie a Paolo Beldì, Casa della Resistenza di Fondotoce. Compagni e compagni ascoltatori, per favore muovetevi, che non possiamo fare ste figure. Ciao!
Grazie.
Ciao.
Ciao. Questo è il singolo di Sandro Joyeux. Giovedì è in concerto a Milano il ragazzo, J'avais de la mazir ou des bons chabis. Gratte ton halam, toi le boulard. Frappe ton balafo, toi le bambara. Fais résonner ta cora, griot du mandé. Frappe ton sabar, toi le wolof. Angata. J'avais du kwasa kwasa ou du kororo. Chou-moi du funana ou du mutuashi. Chou-moi du kizomba, du saïko, du bikutsi. J'avais de la sigo ou du bamanankan. Fais chanter ton kembri, toi le malem. Chante ta sansa, toi le loulouwa. Chante le kawali, toi le Benjabi. Fais sonner tes karagab, toi le Gnawea. Sandro Joyeux con il suo ultimo singolo, sempre bello passare in onda. Il caro vecchio Sandro, tra poco il secondo collegamento di oggi, un collegamento che oseremmo definire interno.
Di casa, diciamo.
Esattamente, e che volevo introdurre con i risultati degli europei di oggi.
Ah, così. Vabbè.
Romania-Ucraina 3-0, finita. Una succulenta Belgio-Slovacchia iniziata da 18 minuti, 1-0 per la Slovacchia.
Ah, per la Slovacchia.
Per la Slovacchia, sapevo che ti avrebbe stupito.
Eh beh, il Belgio insomma.
I nostri ascoltatori al 331-6214013 ci chiedono il numero della Casa della Resistenza di Fondotoce.
Che è 0-03-22-84-6641.
Ok. Perché per iscriversi alla rappresentazione, insomma, la ricordo, ci sarà il 30 di...
giugno.
Di giugno, dell'eccidio dei partigiani di Fondotoce. Poi, prima del collegamento, ricordiamo l'operazione Primavera, l'estrazione tra 4 giorni. E vi chiediamo ancora una volta un piccolo sforzo per sostenere Radio Popolare. Comprate questi biglietti online oppure venite a Lecco domani, venite a Cremona giovedì nelle nostre postazioni per sostenere Radio Popolare e la sua libertà, in questo caso potendo anche provare a vincere dei premi. Non è che dice gli do i soldi a cazzo come al solito, no, stavolta
ti torna qualcosa indietro,
forse il biglietto, una bella esperienza ti torna indietro. A proposito di Radio Popolare, da questa sera online, anche in onda, oltre che online, un bellissimo prodotto targato Radio Popolare. Avete sentito forse un pochettino meno in onda Luca Gattuso nelle ultime giorni e vi sarete stupiti del fatto che io non lo insultassi con i peggiori improperi. C'era una ragione, non era in onda perché stava facendo una cosa bellissima, e chi meglio dello stesso Luca Gattuso ce la può descrivere? Ben trovato, fancazzista!
Ciao Luca!
Fancazzista mi sembra un po' esagerato, buonasera a tutti, ciao!
Ciao!
Ciao Luca, ciao, ciao!
Ho visto delle 4:30 di notte e delle 5 del mattino che lascio immaginare.
Che non vedevi, esatto, e che non vedevi da tempo immemore, dai tempi dello studio 54, che non vedevi le 4:30 del mattino. Ho detto bene, da questa sera in onda e per sempre online. Il podcast, il prodotto di Radio.
E così è.
È un problema ferroviario, non ti preoccupare. Tutto bene.
Abbiamo intuito, sì.
Tutto bene.
No, dicevo che da questa sera, come giustamente dicevi tu, dalle 20:30 alle 21 per 5 sere, andrà in onda questo podcast sulla storia di Attilio Oldani. Attilio Oldani è una persona che probabilmente io stesso non conoscevo, ma probabilmente gran parte dei nostri ascoltatori. Non dice niente questo nome a Attilio Oldani, e non diceva niente neanche a me, fino a quando circa 8 mesi fa Paolo Maggioni non mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, c'è questa storia di questo tranviere che lavorava in via Messina, abitava in via Canonica, che il 26 di giugno del 1924, quindi esattamente 100 anni fa, viene bloccato da una squadra di fascisti che stava girando per la zona di via Canonica per scoprire chi un giorno dopo avrebbe partecipato allo sciopero in ricordo di Giacomo Matteotti, che era sparito il 10 giugno, e praticamente lo fermano, gli chiedono: tu farai lo sciopero? Lui dice sì, perché lì è un socialista, è un sindacalista, è uno che difende i lavoratori precari dell'epoca al deposito di via Messina. Questi qua iniziano a picchiarlo, a bastonarlo, e nel corso di quella notte muore. Già questa è una storia, la storia nella storia è il fatto che al funerale partecipano 30.000 persone due giorni dopo, 30.000 persone in una Milano che aveva 800.000 abitanti e 30.000 persone in una Milano che era già una Milano fascista, perché il fascismo era entrato al potere a ottobre del 1922, quindi questa è l'altra storia che andremo a raccontare in queste 5 puntate.
5 puntate da mezz'ora a partire da questa sera alle 8:30 e poi ovviamente sul podcast di sito della radio, un pod. Hai rotto. Oh, mamma.
Niente,
allora, hai finito di
continuano a esserci.
Di passare col rosso, no?
Non lo ferma nessuno.
Quando si ferma suona questo, quindi va bene. Quindi
arricchita dal montaggio tuo e dagli ospiti che hanno partecipato a questo podcast.
Allora, montaggio mio, ma soprattutto di Nicola Guffanti, che voglio pubblicamente ringraziare. Ospiti, oltre a Paolo Maggioni, anche Gabriele Locatelli, archivista che ci ha dato una grande mano nel recupero dei documenti, poi diversi storici, diversi giornalisti, tra quelli conosciuti dalla radio, Massimo Remotti e Danilo De Biasio, storici come Jacopo Perazzoli, storici come Francesco Filippi, una voce dei podcast più famosi in Italia, cioè Stefano Nanzi, che ci ha prestato la sua voce per raccontare il momento dell'aggressione di Attilio Oldani, la direttrice, la sovrintendente, chiedo scusa, degli archivi bibliotecari della Lombardia, Annalisa Rossi, cioè sono tanti i disegnatori, Matteo De Monti, Cairocchi, con cui abbiamo descritto la zona di via Canonica, e spiegheremo come mai i cinesi sono in quella zona lì, cioè come mai la comunità cinese a Milano ha deciso
di andare in via Sarpi.
Perché? Tu lo
perché?
Sai,
no,
tu lo sai.
Non lo so.
Perché?
Non lo so.
Io non te lo dico, lo scoprirai.
Lo scopriremo, ma evidentemente.
Non spoiler a nulla.
Non potevo, non mi avresti mai dato questa soddisfazione, ma lo sapevo, ma giusto così ascolteremo tutti il podcast. Che titolo ha?
Il titolo è Domani sciopero, Milano 1924,
a Figlioldani. Non lo sapremo mai.
Comunque è morte di un tranviere antifascista.
Esattamente.
Perché...
Morte di un tranviere antifascista, sì. Mi sentite?
Adesso
ora
sì,
ti sentiamo.
Adesso
sì,
Luca, noi ti lasciamo al tuo viaggio. Ti aspettiamo domani. Sarai a Lecco con me, ma più che altro non è tanto quello, con tutte le trasmissioni della radio che si spostano sul lago per la giornata di domani. Grazie Luca Gattuso, buon rientro, sarei con te per ore, come sai. Tra l'altro volevo segnalare che per chiamarti ho fatto il 333...
No,
ecco, infatti che già...
Piantala. L'altra volta che l'hai dato hanno iniziato a chiedermi messaggio a qualche
signore. Però ti ho mandato verso il tuo compleanno, ti mandavano gli auguri però.
Sì, esatto.
Un bel momento.
Tra l'altro ci segnalano, abbiamo appena avuto Bel D dalla Casa della Resistenza di Fondotoce, per quei figuranti per la rappresentazione di 100 anni fa. Ci fanno notare in effetti che, allora, questa puntata per ora abbiamo parlato di una cosa di 100 anni fa e di una cosa di 80 anni fa. Andiamo. Meno male che parleremo della Senna dopo la GR di Popolare.
Ci avviciniamo piano piano.
Adesso possiamo solo alzare il livello qualitativo e temporale della trasmissione.
Assolutamente.
Soprattutto qualitativo. So qual è il tema.
Allora, c'è chi ci dice, esatto. C'è chi ci dice... Ma in questi tempi, con l'autotune canta bene persino Ringo Starr. È davvero impossibile migliorare ste cazzo di telefonate? Sembrate gli zii anziani di Mattarella. Tutto vero, ma stavolta è colpa del treno. Se Gattuso è in treno, cosa facciamo?
D'altronde sono in treno.
È in treno.
Altrimenti.
Va bene.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao Luca.
Gattuso,
ciao.
Dentro, ciao. È vero, sembriamo gli zii anziani di Mattarella, ma per una volta non è colpa nostra. Avete sentito la sirena?
Effettivamente la chiamata era un po' era inficiata, diciamo.
Allora, l'avete sentito subito dopo il Jerry Popolare Network da Parigi, un collegamento per spiegarci cosa diavolo sta accadendo attorno alla Senna.
La Senna, esatto.
Più che altro dentro la Senna, in previsione delle Olimpiadi parigine di quest'estate.
Oh bei, sono Ricky dalla tangenziale. Guarda che io, Simonetta, gli ho stretto la mano in radio, come no? Ci siamo conosciuti, ma figurati. È stata subito intesa, mi ha chiesto subito... Ma Ricky, ma hai un qualche trucco per rimorchiare? Diglielo, prova a chiederglielo. Ciao.
Eviterò di metterti in imbarazzo, caro Alessandro.
Non sorvoliamo sull'argomento.
Facendoti domande a riguardo. Le 18:36 minuti, la terza delle tre mezz'ore di Muoviti, Muoviti. Con Davide Facchini e Alessandro Simonetta, nella puntata di oggi state ascoltando Radio Popolare in diretta oppure attraverso il podcast o ancora www.radiopopolare.it, noi ve lo ricordiamo sempre. Andiamo con qualche audio. Mi sembra di poter dire che il G7 sia andato molto molto bene.
Molto bene,
mi sembra che le cose importanti siano
il centro tematico,
il
è chiaro.
Il focus è netto,
diciamo.
C'erano i panzerotti, c'erano gli artigiani, c'erano le signore che facevano le orecchiette a mano, c'era la taranta, c'era la Puglia, c'erano le luminarie che si mettono nelle feste religiose, c'era la Puglia come la conosciamo noi, come la conoscono i pugliesi soprattutto, ma come la conoscono gli italiani. E davvero io sono stata fiera di vedere i leader del G7 a bocca aperta, ma anche insomma diciamo delle volte anche meno, per i sapori, per i gusti, per l'identità.
L'identità,
infatti.
Beh, devi buttarla dentro l'identità.
Allora, infatti, quando ho tagliato questo audio, ho proprio voluto chiudere con questa parola qua, perché secondo me è quello che riassume meglio il discorso della Meloni, l'identità. Tra l'altro, ora mi sto immaginando i vari leader del G7 che guardano con la bocca aperta i panzerotti,
le luminarie. Hai idea
Macron estasiato.
Non ha mai visto le luminarie. Va bene, la compagna Bortone, la Serena Bortone oramai è
all'attacco.
È all'attacco, Serena Bortone è all'attacco.
Nessuno di noi parlerebbe di fascismo se evitassero di inneggiare la decima massa, fare i francobolli su quel che omavano i fascisti, picchiare un deputato in aula, signorelli, l'ex portavoce perché si è dimesso, di Lollobrigida, che parlava utilizzando un linguaggio orrendo con un...
Senti, dico una cosa, quando in
quindi
paese,
non è io non parlerei di fascismo se non se evitassero di fare tutto questo.
Vogliamo ricordare il deputato Furgiuele dei Fratelli d'Italia, che ha fatto la X con il braccio per la decima massa e poi hanno detto...
È X Factor.
Sì, hanno detto no, scusate X Factor, manco le palle delle proprie opinioni. Mamma mia.
Ma poi io dico, cioè, se devi inventartene una, inventatene una buona, ma perché uno dovrebbe fare il simbolo di X Factor nel Parlamento? Insomma...
Perché uno dovrebbe fare il segno della decima massa in Parlamento.
No, però dico, certo, ma se una volta che ti inventi, come dire, qualcosa, trova un simbolo che potresti effettivamente fare, non la X di X Factor. Cioè.
E poi c'è la questione del filmato, lo citava anche la nostra ascoltatrice.
Certo, sì.
Del filmato preso alla...
Un'inchiesta di Fanpage, esattamente, che si è, come dire, infiltrata in una riunione di Fratelli d'Italia e ha registrato dei filmati di giovani membri di Fratelli d'Italia, ma evidentemente anche qualche membro non così giovane.
Così ha detto l'ascoltatrice, ma noi ci fidiamo di Alessandro.
Che, diciamo, si esprimono, insomma... riecheggiano al
saluto fascista e fanno il sigail più di così, non so,
sì,
che
cercavo di
fare. Va bene, di tutto questo si è discusso in televisione. Il senatore Gasparri però
si esprime, diciamo, in modo
in un altro modo, pone delle domande che ci fanno
dei dubbi.
Gasparri, perché quando è importante sempre porsi delle domande,
dubitare sempre,
perché è proprio è il nocciolo, è il cuore del giornalismo,
è l'informazione,
farsi le domande, fare delle domande. Senti qua Gasparri,
una volta vi prego,
cosa tecnica da giornalista in quel servizio che ho visto, a un certo punto intanto arrivano degli inserti visivi che mica si capisce se sono ripresi in continuità nello stesso luogo. Quando arrivano duce di buio, potrebbe essere un gruppo di tifosi della Casertana.
Ma no, ma cosa sta dicendo?
È una roba che può essere manipolata. No, io non mi fido, dai, di quel servizio.
No, ma questo no.
Può essere
Gasparri.
Un inserto, un incollare, è un montaggio.
È
quello.
La vacanza,
dove è presa
la vacanza comunitaria di
Rieti,
dei giovani di Alleanza Nazionale.
Lo posso fare pure io col telefono.
No, però così no, Gasparri. Non è
credibile.
Io in tutto questo vorrei mandare un grosso affettuoso abbraccio ai tifosi della Casertana.
Della Casertana, sì, ma tra l'altro...
E vorrei dire ai tifosi della Casertana di consultare un avvocato per vedere se ci sono gli estremi.
Secondo me ci sono
potrebbero esserci gli
estremi. Chissà perché proprio i tifosi della Casertana.
Ma
poteva
perché?
Trovarne tanti,
ma
invece
che cazzo
proprio
pretendi
uno
i tifosi... che è andato in commissione parlamentare con la carota.
Ma tra l'altro non so se hai notato che apre proprio il discorso proprio di quello che dicevamo prima, dicendo una cosa tecnica da giornalista, no? Sempre richiamando al dovere dell'informazione.
Abbastanza incredibile.
Incredibile, sì.
A proposito di calcio, c'è il video di uno che ha rubato la medaglia dal collo del campione del... Allora, campionato di Colomba, finale, vince l'Atletico Bucaramanga.
Sì, ma tra l'altro ti interrompo, per è una storia molto triste, nel senso che questo Atletico Bucaramanga era l'unica squadra in Colombia a non aver mai vinto un campionato. Dopo 70 anni, un'attesa in 75, ce la fanno. I tifosi, i giocatori impazziti, e uno dei primi episodi dopo, per i festeggiamenti, è questo tifoso della squadra che ruba la medaglia a uno dei suoi giocatori. C'è il video in cui lui si avvicina po' di soppiatto da dietro e poi gliela sfila, e il giocatore però non si accorge subito.
Non si accorge subito, gli hanno fatto la medaglia.
Gli hanno fatto la medaglia, esattamente.
Al povero, come si chiama, che schiede l'Atletico Bucaramanga? Lo dico io, Carlos Henao, un giovane difensore di 35 anni, del Bucaramanga.
Giovanissimo, sì.
Vabbè, a proposito di calcio, Belgio-Slovacchia, quasi a fine primo tempo, ancora 1-0. Per la Slovacchia, che ha l'allenatore italiano, tra l'altro.
Giusto.
Italiani siamo scarsi in nazionale, abbiamo 5 allenatori.
Allenatore del NAP, che è stato l'allenatore del Napoli fino a qualche settimana fa.
È anche il Belgio allenatore italiano.
Giusto, siamo ovunque ormai.
Siamo pieni di allenatori italiani, calciatori minga, allenatori italiani esatto. Un sacco. Va bene, ce l'avete chiesta durante sta puntata perché è un po' che non la mettiamo, via!
Pinza tutta la maghera, stanna cosciu baccara. Cazzo è caldo in mezzo all'era, vidamo con mamma fa, 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 fa. Fa, fa, se ta, 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 ta. Tensione ca coce. Tensione ca brucia. Ti piace la yes. Ti piace carnaus. Hey, va fa mo con la corna catina. Da chi da stramuto da carambrata. Da carambrata. Da carambrata. Da carambrata. Pinza tutta la maghera, sanna cosciu bacara. Cazzo caldo in mezzo all'era, vita mo con mamma. Pinza tutta la maghera, sanna cosciu bacara. Cazzo caldo in mezzo all'era, vita mo con mamma.
Fino alla fine Serena Brancale con Baccalà. Ci chiede giustamente Giovanni al 331-621-4013 se l'ha fatta sentire al G7, perché questa è molta Puglia.
Anche questa con le bocche aperte dei vari capi di governo del G7.
Più di illuminare, delle luminarie se vogliamo, e Baccalà.
Qua c'era Scholz che era lì che...
Esatto, esattamente. Va bene, noi ve l'avevamo promesso che saremmo tornati sul tema, perché la questione della pulizia della Senna in previsione delle Olimpiadi del 2024, fosse anche solamente per il quantitativo di denaro che ci mettono, l'impresa titanica e improba e le proteste che ci sono nei confronti di questa operazione.
Proteste particolari, diciamo.
È da raccontare. E noi con Parigi ci colleghiamo, ben trovata alla nostra Luisa Nannipieri.
Ciao Luisa.
Ciao, grazie, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, allora bisogna fare un riassunto.
Che riassunto vuoi fare?
Intanto prima la Senna, poi la Situ, e poi faremo anche un excursus cinematografico, ma questa è una storia tutta mia. Cominciamo con la questione della Senna. Hanno deciso un bel pezzo fa di ripulirla, perché ci vogliono fare... Vai.
No, allora, in realtà, cioè, figurati che era addirittura Chirac il primo ad aver detto no, ma io voglio... Nell'88 aveva detto io tra 3 anni farò il bagno nella Senna. Non ha funzionato bene. Poi è tornata Hidalgo, ha iniziato a fare campagna, però forse il 2014 che si candidava a sindaco, e hanno deciso, proprio era una promessa di campagna, che avrebbe ripulito la Senna. Quindi dal 2015-2016 hanno proprio creato questo progetto immenso, che è stato, il budget è stato stimato in totale a 1.400.000.000 di euro. Metà viene dato dallo Stato.
Sì.
Per creare tutta una serie di grandi opere che permettono di ripulire la Senna e poi poterci fare il bagno. Con l'arrivo delle Olimpiadi hanno dato un'accelerata pazzesca a questo progetto e in teoria dicono che dovrebbe diventare balneabile entro l'anno prossimo.
Ok, quindi fermiamoci un secondo. Qualche domanda. Ecco. Metà dei soldi li dà lo Stato, l'altra metà?
Sì, e l'altra metà il comune, altre collettività locali, perché comunque cioè, poi, è un po' complicato, diciamo che sono dei grandi amanti dei partenariati, dei pubblico-privato anche, perché sono tutte le strutture grosse da realizzare, uh-huh, eccetera eccetera, quindi quell'altra parte dipende, cioè lo Stato, il governo e poi ci sono anche le varie collettività, diciamo, e che collaborano i privati.
Per cui non è una cosa fatta per le Olimpiadi, infatti, in realtà.
Ecco, no, questa cosa non so come sia arrivata in Italia, però no, è un progetto che c'è da un sacco di anni. Calcolate che già nel 2017 nel canale dietro casa, nel bacino della Villetta che arriva dalla Marna, hanno messo una piscina.
Quindi è di
cui d'estate si fa il bagno nel canale, cioè nel senso il progetto c'è da tanto, non comprende solo la Senna, riguarda anche la Marna, è un progetto che riguarda poi una modernizzazione di tutto il sistema di raccolta delle acque reflue, perché appunto è una cosa molto complicata. Dicevano che se non ci fossero state le Olimpiadi se ne riparlava tra altri 10 anni.
Quindi diciamo le Olimpiadi sono state solo la scusa per accelerare il progetto, ecco.
Esattamente, sì. Sì, sì. Senti, tra l'altro non si prevede che sia balneabile per le Olimpiadi, si prevede che si arrivi a una soglia per cui per quei giorni possono farci le gare, e poi però per la balneabilità se ne riparla l'anno dopo.
Perché la gente protesta? Per la questione della spesa?
Allora, in realtà per vari motivi, allora avete detto, non vi stavo ascoltando bene, avete detto cos'è l'hashtag che aveva preso piede,
vai.
Devo dirlo io,
raccontacelo
in francese.
Sì, poi Alessandro, Alessandro la traduce poi, vai.
La vediamo.
Allora, l'hashtag era chier dans la Seine 23 juin. Però di base, chier dans la
Seine. Io diciamo che ho studiato tedesco.
Caghiamo nella Senna, com'è che è la tradizione? La traduzione?
Caghiamo nella Senna il 23 giugno, perché in teoria il 23 giugno, questa cosa poi in realtà è cambiata, il 23 giugno avrebbero dovuto fare il bagno Anne Hidalgo, quindi la sindaca, ma anche forse Macron e il prefetto di Parigi, tutti a fare il bagno nella Senna per dire oh che bello fare il bagno nella Senna. In realtà non sarà il 23 giugno, non si sa quando sarà, perché doveva essere il 23, poi in realtà ci sono stati dei problemi, l'acqua non è ancora buona, loro dicono che è colpa del fatto che ha piovuto un sacco a maggio e quindi non ce la si fa, c'è troppa corrente, c'è troppa acqua e l'acqua fa pure schifo, però sta migliorando, dicono, e quindi Hidalgo ha detto lo rifaccio il 30 e poi hanno detto ah no, ci sono le elezioni il 30, anche il 7 luglio sono le elezioni, quindi lo farò forse... Boh, magari ce la troviamo per il 14 luglio, farà il bagno nella Senna, non lo so, è ancora tutto molto...
14 luglio è la presa della Bastiglia?
Sì, festa nazionale, perché vuole farlo in un momento in cui insomma c'è un po' di gente che può andare a vederla, mettersi in costume da bagno. E no, il problema è che la gente ha detto, vabbè, è uno schifo, l'acqua della Senna e al momento non risulta essere molto pulita, ma...
E non hanno ancora cominciato a farla dentro.
No, non hanno ancora iniziato, perché in realtà hanno creato anche un sito per dire se tu sei a tale distanza devi cagare tal giorno, perché la tua... grande inventiva dei francesi quando si tratta di trovare nuovi modi
di protestare. Scusa Luisa, ma quindi anche diciamo questa particolare iniziativa di protesta è stata rinviata a sua volta, essendo che il bagno del sindaco Macron è stato rinviato?
Allora, per il momento il sito mostra ancora il 23 giugno come data, però poi obiettivamente secondo me sono tutti rimasti un po' tanto sconvolti da quello che sta succedendo con le elezioni e calcolate che appunto questa protesta era una protesta contro la politica di Macron, contro il fatto che avessero speso un sacco di soldi per le Olimpiadi, quando poi in realtà il sistema, cioè i servizi locali, cadono a pezzi. E l'ideatore della pagina del sito internet, per esempio, aveva detto che era anche contro il modo in cui Anne Hidalgo aveva trasformato Parigi, che insomma dice sta facendo un cattivo lavoro, quindi protestiamo.
Senti, Luisa, io mi sono costretto a leggere le domande dei nostri ascoltatori. Ma la cacca, puoi farla a casa e poi portarla lì in un sacchetto o devi farla per forza lì?
È un tema questo, in effetti.
No, in realtà la fai a casa, perché okay. Sì, no, perché in realtà il sistema di acque parigino è un sistema unico e si riversa più o meno tutto nella Senna.
Ma quindi tutta sta cagnara per niente? Prima. Tutta sta cagnara per niente?
Che senso?
Ma anche perché trovarsi...
Se c'è tanta gente che fa tanta cacca e comunque non riescono a filtrare tutta l'acqua, l'acqua con i virus, tutto quanto arriva nella Senna. Cioè, quello è un dato di fatto.
Ho capito. Senti, prima di chiudere, ma l'hai visto anche tu per prepararti quel film che si chiama Under Paris, dove c'è uno squalo che risale la Senna e si mangia i parigini?
Oddio, cioè, no, non l'ho visto, però...
Cioè, io mi immagino che a Parigi non si parli d'altro, no?
Sì, guarda, non lo so, forse è lo stesso livello di Emily in Paris, cioè delle prese per il culo pazzesche del... Però guarda che non è così improbabile, cioè uno dei nuovi bacini che hanno inaugurato ad Austerlitz, che fa parte di queste cose, fine maggio... potrebbe contenere 50.000 metri cubici a 20 piscine olimpiche. Secondo me uno squalo lì dentro ci sta.
Beh,
non so come respiri, nel senso, voglio dire, non è acqua salata, però...
In effetti anche questo, in merito al film, è una domanda niente male. Potremmo... In effetti non ci avevo pensato.
Durante la visione non ti eri posto questo problema.
No, non l'ho visto. Io ammetto di non averlo visto, però gli ho
ascoltato. Ah, parli per sentito dire.
No,
diciamo.
Mi scrivono che l'hanno guardato dopo che l'ho segnalato io. Qua sopra.
Cioè, l'hanno...
Sì,
ah, bravo.
L'hanno già visto.
Va bene. E che noi ci figuravamo ali di sederi sulle sponde della Senna, ci scrive un ascoltatore.
No, quello è un meme, sono vari meme con dei VC montati sulla Senna. Oh, per carità, possono anche andare a farlo, però sono stati avvisati che nel caso se li beccano c'è una multa da 68 euro.
Certo, immagino.
Nella Senna, multa di 68 euro.
Non è bene.
Neanche tanto.
No, devo dire di no, devo dire per essere... Visto quello che costa Parigi sempre, in più adesso che stanno avvicinandosi alle Olimpiadi...
È una delle cose più economiche di Parigi,
prendere
diciamo.
La multa è una delle cose più economiche in assoluto. Va bene, grazie Luisa Nannipieri per aver fatto chiarezza su questa incresciosa vicenda.
Grazie Luisa.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Guardi lo squalo, fammi sapere.
No, ma guardalo tu. Aspetta un attimo.
Va bene.
Aspetta, nel film all'inizio è uno squalo, poi figlia. Cosa vuol dire che figlia?
No, non è
ci
chiaro.
Sono più squali che mangiano i parigini. Bello.
O forse uno squalo diventa una figlia, non so.
Va bene. Ciao.
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 C'è un po' di delusione in me, devo dire.
Che deriva da cosa?
Da questo servizio.
Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare tutta la notte.
Dove siamo domani, caro Alessandro?
A Como.
Bravo, vedo che ti è tutto chiaro.
No, scusa, no, sbaglio.
Ritenta, sarai più fortunato.
No, sono fuso adesso.
Ma cos'è che hai fatto sto weekend?
È il tardo, è lunghe passeggiate in montagna.
Cos'è che hai fatto sto weekend?
Muoviti, non ti stancare.
No, davvero.
Alecco,
sì, no,
Alecco,
sono...
alla libreria la libreria Volante di via Giuseppe Bovara 30. Giovedì saremo a Cremona.
A Cremona, questa la sapevo, avevi detto quella che non che sapevo e quella che non
domani.
Sapevo. Me l'hai
veniteci
fatta.
A trovare.
E venerdì, però, l'estrazione dei premi.
Per cui prendete ancora i biglietti, per favore, così sostenete Radio Pop. Torniamo domani da Alecco, ci sarà anche Luca Gattuso. Grazie, Alessandro Simonetta.
Grazie a te, Davide Facchini.
Sappi che ti stanno prendendo per il culo per la tua risposta. Lunghe passeggiate in montagna, infatti, non ci crede nessuno. Dovresti vederlo in faccia, guarda.
Vabbè.
Vabbè.